Io sono non doppiamente, ma lo so, triplicemente grato al professor Galli per questo invito e non solo, perché tra l'altro, non lo ha detto, ma aspetta a me dirlo, se un po' di eco, diciamo, ha avuto la mia riflessione sul populismo in Italia, in qualche aspetto anche, diciamo, in un dibattito con vari colleghi che si occupano di questa materia a livello internazionale, in buona misura è dovuto al fatto che il professor Galli molto molto gentilmente mi invitò a esprimermi proprio sul tema del rapporto fra scienza politica e populismo in un numero molto denso della rivista Filosofia Politica, nell'anno 2004 direi,
sì,
insomma,
proprio 2004.
Non mi sembra, faccio finta che non mi sembri, ogni tanto mi illudo, ma insomma gli anni passano e il tema rimane sicuramente centrale, anzi per certi versi diventa sempre più invadente ed eccedente. Però appunto già allora qualche abbastanza pionieristica iniziativa come quella aveva aperto la strada alla riflessione. Una riflessione che però per molti aspetti ha continuato ad essere condizionata da una sorta di approccio valutativo o svalutativo nei confronti del quale io ho sempre avuto una notevole diffidenza, perché populismo molto spesso nella percezione che un po' ne abbiamo è un epiteto più che un termine definitorio di una corrente politica o, come cercherò di definirla, diciamo di una mentalità. E quindi quando si parla di populismo si deve sempre dedicare una certa parte di tempo, ora qui lo farò molto sinteticamente, me ne scuso, a una definizione, perché si corre il rischio altrimenti di entrare in un percorso di approccio al tema che segue una logica apprezzativa senza aver nemmeno però, come talvolta succede anche in ambito accademico, capito bene di che cosa si sta parlando. Il populismo è, come peraltro, senz'altro, molti termini che riguardano la politica, un concetto molto elastico, che è stato reso molto elastico nell'uso, di cui ciascuno fa l'impiego un po' che gli torna più comodo, e però rispetto ad altri termini ha anche lo svantaggio di non aver avuto mai, almeno nella fase che ci interessa, dei teorici o dei teorizzatori. Noi possiamo considerare estremamente elastici molti altri concetti, fra quelli per esempio che giustamente proprio su Filosofia Politica il professor Galli, diciamo, insegue con molti altri collaboratori e colleghi accademicamente, proprio nel suo tentativo lodevolissimo di costruire un lessico della politica novecentesca, di quella del nostro secolo e così via. Quindi ce ne sono tanti, chiaro, uno quando dice liberalismo, quando dice socialismo, quando dice nazionalismo, non è che abbia detto tutto, che sia immediatamente percepibile qual è il perimetro di riferimento semantico del concetto, però insomma semmai c'è da discutere e da scegliere tra una quantità di definizioni scientificamente fondate che si applicano poi a fenomeni empiricamente rilevabili nel campo della politica. E quindi sì, si può discutere poi aggettivando socialismo di uno, un altro ancora tipo, liberalismo eccetera, però insomma più o meno il focus, il centro della definizione concettuale è certo. Nel caso del populismo non è così, perché noi non abbiamo teorici del populismo dall'interno, abbiamo, potremmo dire con una parola brutta ma mi viene così, operatori, imprenditori politici del populismo, ne abbiamo avuti a bizzeffe, ne abbiamo tuttora e in molti contesti nazionali, però il populismo, diciamo, di teorici praticamente non ne ha conosciuti, o se ne ha conosciuti sono teorici che non sono andati al di là di una formulazione molto vaga e che è servita soltanto così momentaneamente, magari per accreditare quel determinato fenomeno in un certo contesto. Penso, ci tornerò magari sopra, ad alcuni casi latinoamericani in cui abbiamo avuto, sì, qualche intellettuale che per valorizzare o viceversa per criticare un fenomeno politico nella propria area di riferimento ha tentato una teorizzazione. Sul piano accademico, sul piano strettamente scientifico, ci sono stati invece tentativi dall'esterno, ecco, di teorizzare in materia di populismo. Io non riprenderò, per non essere pedissequo e noioso, quello che in realtà nel saggio, nell'articolo, insomma, contenuto in Filosofia Politica, ho già scritto in ordine allo svolgersi nel tempo della discussione scientifica sul populismo. Basti dire che questa discussione aveva avuto un paio di punti alti tra la fine degli anni 60, quando si tenne un convegno internazionale in Gran Bretagna su questo tema, cercando di radunare un po' tutti gli studiosi che all'epoca si erano accostati a fenomeni definibili come populisti, e poi anni dopo con un primo tentativo di accogliere in volume una riflessione anche tipologica, cioè con considerazione dei diversi tipi di populismo che si conoscevano, da parte di, anche lì, di una studiosa britannica, Margaret Canavan. Nell'arco di quel periodo, quindi di un'abbondante decina d'anni, una dozzina di anni, fra fine degli anni 60 e primi anni 80, la discussione era orientata essenzialmente su fenomeni extraeuropei. Si parlava del populismo come per lungo tempo lo si è principalmente considerato, come un fenomeno tipico di paesi, si diceva allora, in via di sviluppo, comunque nel terzo mondo, in cui in pratica si riteneva che il richiamo al popolo come elemento legittimante di ogni aspetto della politica fosse un modo per riuscire a integrare delle masse di recente mobilitazione in un quadro sistemico nel quale predominavano soprattutto pulsioni nazionaliste che erano incarnate da leader rivoluzionari o che comunque si proponevano come rivoluzionari e volevano sintetizzare l'elemento del nazionalismo con quello della rivoluzione sociale. Quindi il populismo era considerato un po' come l'elemento collante di queste due pulsioni, di queste due intenzioni, e quindi era collegato alle teorie della modernizzazione politica. Abbiamo avuto degli eccellenti studiosi di questo fenomeno, almeno a mio avviso, tra cui un italiano espatriato durante il periodo fascista in Argentina, Gino Germani, sociologo, ma anche con forti basi di cognizione, diciamo, delle teorie politiche, e naturalmente nel mirino di questi studiosi sono stati fenomeni che andavano, per intendersi, dal peronismo, quindi periodo di maggior fulgore, diciamo, del dominio politico di Perón, con la figura di Eva Duarte, di Perón, Evita, eccetera, eccetera, fino al castrismo, al primo castrismo, che veniva considerato anche questo come uno degli aspetti di questo dilagare, a un certo punto, nell'America Latina, del fenomeno. E c'erano dentro molti altri esempi, boliviani, colombiani, eccetera, eccetera. Poi però, quando quei referenti empirici del concetto, appunto, cioè i regimi di questo tipo, un po' caudiglisti, eccetera, del terzo mondo, in particolare dell'America Latina, hanno perso di rilevanza e di fulgore, oppure si sono evoluti in direzioni diverse, perché per esempio il castrismo, come ben sappiamo, non si è certamente estinto, però per ragioni geopolitiche di altro genere si è fortemente accostato al marxismo-leninismo, insomma abbiamo avuto tutta una serie di fenomeni di questo tipo. Quando questo è accaduto, in pratica c'è stata una sospensione, ecco, della riflessione teorica in materia di populismo, che ha invece ripreso poi vigore su tutt'altro scacchiere, e cioè ha cominciato ad avere un interesse per gli studiosi della politica attorno ai primi anni 90. Perché si è verificato questo revival, questa ripresa di attenzione? Perché si sono presentati sulla scena una serie di fenomeni che era difficile classificare nelle ordinarie categorie politiche. Non che qualcuno non ci abbia provato, alcuni di questi fenomeni inizialmente, per esempio, sono stati accreditati o addebitati a una sorta di rinnovamento dell'estrema destra, quando si è cominciato a riflettere su quelli che poi sarebbero diventati soggetti dello studio del populismo. All'inizio si è detto, beh, ma questi sono un po' volti nuovi o abiti nuovi di qualcosa che sa di vecchio e che però sta cercando di adattarsi a una nuova temperie storico-sociale. Anche lo stesso collega, tra l'altro molto attivo appunto qui a Bologna, Pier Ignazi, quando si è occupato dell'estrema destra in Europa nel 93-94, ha iniziato a farlo, quando ha parlato di una estrema destra che cioè post-industriale che si contrapponeva in qualche modo tipologicamente all'estrema destra tradizionale di ascendenze più o meno neofasciste, in realtà ha preso in considerazione fenomeni che per altri autori di via poco sono stati invece diciamo oggetto di studi attorno al concetto di populismo. E comunque ci si è trovati negli anni 90 di fronte al sorgere di una serie di manifestazioni politiche che si ponevano, per dirla con un'etichetta forse un po' generica, come fenomeni anti-establishment, cioè che prendevano di mira lo stato di cose esistente, buona parte le stesse istituzioni politiche vigenti, rivendicando il diritto dovere del popolo, genericamente inteso, su questo poi tra breve tornerò, di riprendersi lo scettro nelle mani e di sottrarre alla classe dei politici di professione quella capacità di indirizzo che, ad avviso di questi attori politici, aveva molto mal messo a profitto. Questi fenomeni generalmente si declinavano secondo alcune forme un po' idealtipiche comuni. Erano caratterizzati nella maggior parte dei casi dalla irruzione sulla scena politica di personaggi relativamente nuovi, non sempre ma molto spesso, che erano degli outsiders della politica, cioè erano personaggi che non avevano un cursus honorum, una carriera politica dietro le spalle, o se l'avevano avuta per un breve periodo poi si erano distaccati ed erano rimasti nell'ombra, e che per questa loro condizione di outsiders rivendicavano fortemente l'estraneità alle logiche della politica tradizionale e pretendevano di agire, mi è capitato di scrivere questo, cioè di usare questa espressione, non è che loro si presentassero propriamente così, come ventriloqui del popolo in qualche modo, cioè come personaggi che riuscivano in qualche modo a dare voce a qualcosa, a qualcuno che una voce non l'aveva di per sé e che anzi veniva ridotto al silenzio dal professionismo politico che sostenevano questi personaggi e aveva confiscato il diritto alla rappresentanza. Da notare però che questi leader politici e i movimenti che via via si sono creati al loro seguito non svolgevano e continuano a non svolgere nella stragrande maggioranza dei casi una qualsiasi forma di critica della democrazia in quanto tale, elemento che non è l'unico. Li differenziava, li differenzia fortemente da da altri fenomeni politici anti-establishment certamente collocabili nell'area di una destra estremo radicale, o in qualche caso, potremmo vedere, di una sinistra estrema radicale, che però naturalmente in quel caso, diciamo, si collocava sul piano di una critica, come dire, ultrademocratica, non antidemocratica. Questi movimenti in generale non hanno mai svolto questo tipo di critica e di contestazione. Si sono presentati in forma piuttosto diversa, e questo, torno a dire, ha attratto un po' alla volta, non senza timori, un'attenzione anche in campo scientifico e accademico di un certo numero di studiosi che, per parlare chiaro, hanno accettato di sporcarsi le mani occupandosi in forma non valutativa, a valutativa, di fenomeni che facevano storcere il naso a molti altri colleghi, che non li ritenevano, diciamo, degni di considerazione al di fuori dell'ambito della pura polemica politica. Questo ha creato un confronto piuttosto vivace di argomentazioni scientifiche, direi a partire dal 93-94 e fino ad oggi, su un piano che ha ormai largamente travalicato i confini delle singole realtà nazionali dove questi fenomeni via via si erano presentati, e oggi costituisce addirittura la base per seminari, panels, workshops, eccetera, eccetera, nelle, per esempio, nelle riunioni, nelle varie associazioni di studi di scienza politica, di ricerca politica e così via, in giro per il mondo, quando c'è un incontro annuale di queste associazioni, ormai quasi sempre c'è un panel dedicato a tematiche populiste. A volte si parla del populismo soltanto, si parla invece del populismo dell'estrema destra, si parla del populismo della democrazia, eccetera, ma insomma è una presenza, diciamo, un fantasma che si è materializzato in contesti vari, anche nell'ambito scientifico. Quindi noi oggi disponiamo di una serie di materiali controversi, non convergenti, dialetticamente disposti in varia misura, che ci consentono quantomeno di affrontare quello che poi è il centro di questa mia esposizione, cioè una definizione del populismo e delle sue attitudini, o se vogliamo delle attitudini dei suoi interpreti ai vari livelli. Faccio solo una parentesi brevissima per dire, e scusarmene, che quando dico questo non lo faccio, perlomeno non lo faccio solo per mia ignoranza di altri aspetti della questione, di cui qualche cognizione ho. Quando ho detto quello che ho detto, per esempio, non ho considerato il fatto che il populismo ha una sua storia, ma anche un suo profilo ben differenziato e radicato nel tempo, in una realtà come quella statunitense. Il populismo nordamericano, come dire, è altra cosa rispetto a quello di cui qui sto parlando, non perché non abbia dei referenti comuni, cercherò su questo senso di dire qualche cosa, ma diciamo è una realtà che si è coagulata in uno dei tre veicoli di cui fra breve parlerò, che è quello dello stile politico, e lì sostanzialmente è rimasto. Per cui sentiamo spesso parlare anche nelle cronache giornalistiche di atteggiamenti populisti, un po' di tutti i protagonisti della scena politica statunitense, incluso Obama, di cui si è spesso detto che utilizza questo tipo di argomenti, ma per quanto sia fortemente diffuso nella realtà nordamericana e statunitense in particolare, il populismo lì, diciamo, ha preso un po' una sorta di circolazione fisiologica all'interno del sistema, è un deposito di materiali stilisticamente utilizzabili a cui si ricorre in campagna elettorale, in certe situazioni, eccetera, eccetera. Insomma, come dire, esiste, ma non ha, a mio parere, quel carattere di maggior compiutezza che lo rende un fenomeno più originale e più interessante da studiare. Quindi su quel versante, diciamo, io non mi avventurerò, non perché non neghi la sua esistenza, però perché mi interessa parlare invece del populismo come un attore di tipo nuovo sulla scena politica, che si è manifestato a attitudini diverse, in fasi diverse, e che oggi si collega ad alcune dinamiche, direi di piena attualità, nella evoluzione delle democrazie contemporanee. Lo faccio perché ho anche l'impressione, che può darsi sia sbagliata, che una buona parte dell'impostazione di questo interessantissimo ciclo di conferenze, di riflessioni, stia proprio su questo versante, cioè qual è il rapporto che il populismo pone fra il concetto di popolo e il contesto democratico. Quindi è questo, diciamo, un po' l'interrogativo che mi muove a dire le cose che sto dicendo e che dico. Allora, cercando di non disperdermi, per definire il populismo nella chiave che ho detto, a mio parere occorre, questo lo dicevo già nell'articolo 2004, ma pensa e ripensa, non mi sono schiodato da lì, occorre discutere brevemente tre, diciamo, ipotesi che si sono affacciate via via tra gli studiosi relative alla sua cosiddetta autentica natura. Cioè, che cos'è il populismo? Classica domanda. Ci sono stati un sacco di studiosi, molti studiosi che hanno risposto in maniera diversa, ma sono, a mio parere, tuttora essenzialmente individuabili in tre filoni distinti. Ci sono coloro che hanno definito il populismo come una ideologia, magari come un'ideologia debole, come è stato brillantemente scritto in un articolo di grande interesse, una rassegna di grande interesse di un altro collega di altro settore disciplinare, eccetera, qui all'Università di Bologna, Loris Zanatta, che è stato molto profondamente e con profitto il populismo soprattutto nel contesto latinoamericano, ma molti altri, diciamo, hanno seguito questa linea della discussione del populismo come ideologia. Il populismo come stile politico, che è un filone ancora più battuto da tanti di coloro che vi si sono accostati nel tempo, oppure il populismo come mentalità, come forma mentis. Certo, ognuno di questi tre filoni di studio qualche freccia al suo arco ce l'ha. Non si tratta, a mio parere, di destituire totalmente di fondamento due di queste letture e dire ce n'è una sola buona. Però io credo che tra le tre si debba comunque alla fin fine fare una scelta basandosi su alcune constatazioni empiriche e sulle riflessioni teoriche che vi si possono collegare. Il populismo, a mio avviso, non è un'ideologia. Non è un'ideologia perché di ideologia, bene o male, abbiamo anche lì una serie di definizioni. Mi tremano un po' i polsi a dire queste cose accanto al professor Galli, che è molto più ferrato di me, ma insomma spero sia bonario poi nella valutazione di questo approccio. E io ne prenderei due in considerazione soprattutto, quelle che, diciamo, un po', perlomeno nell'ambito politologico, vengono considerate come le due alternative più significative quando ci si accosta a questo concetto. C'è il concetto di ideologia in senso forte, che vede questa come un vero e proprio sistema di pensiero che si compone di credenze tra di loro correlate, che a loro volta rimandano a una concezione del mondo retrostante e che quindi sono anche una guida precisa per l'azione, perché definiscono un livello più generale, diciamo un cerchio più ampio, la concezione del mondo che si ha. Poi una serie di elementi, diciamo, di traduzione di questa concezione del mondo sul piano dell'elaborazione, per esempio, di modelli societari, ma non solo, anche di leggi sullo sviluppo storico, economico e così via, quindi ideologia in senso proprio, e poi naturalmente abbiamo di conseguenza le linee di azione, quindi sistema di credenze fortemente interrelate. E poi c'è una versione più debole del concetto di ideologia, che è un insieme di credenze che hanno tra di loro delle relazioni, ma che non sono così fortemente imbricate, ecco, all'interno di un unico sistema. Hanno comunque un collegamento di tipo organico. Ora, che il populismo non sia un'ideologia in senso forte, credo lo abbiano riconosciuto tutti coloro che vi si sono accostati. Non ha libri sacri, non ha testi di riferimento e teorici riconosciuti, non pretende di rappresentare una coerente visione del mondo e anzi, molto spesso i suoi interpreti di successo fanno della denigrazione del concetto di ideologia un elemento forte, cioè dicono: ah, le ideologie hanno rovinato il mondo, che sono tutte cose astruse, sono fumisterie di intellettuali, sono questi parassiti che purtroppo infestano la società, eccetera, guai, hanno prodotto soltanto un'infinità di danni, tutto dobbiamo fare perché prestarci alla loro diffusione. Il problema è che secondo me è anche piuttosto difficile pensare che il populismo sia un'ideologia in senso debole, perché, questo l'ha detto uno degli studiosi forse più fecondi negli spunti che hanno offerto alla discussione del populismo in epoca contemporanea, uno scozzese, Paul Taggart, il populismo ha una vocazione camaleontica, cioè si collega a contesti politici molto diversi e fornisce argomentazioni che possono essere trasversali, ma su questo tornerò, rispetto al discrimine sinistra-destra. E qui sì che mi metto nei guai con il professor Galli, perché recentemente ha sfornato un testo impegnativo che io ho usato durante il mio corso di teoria politica, quindi qualche nemico, forse se l'è fatto tra i miei studenti che l'hanno trovato impegnativo.
Ci siamo abituati.
Impegnativo. Ma insomma, dicevo, comunque, ecco, diciamo, c'è questo problema che Taggart dice assume un po' il colore delle, diciamo, delle tendenze politiche alle quali si collega più o meno strumentalmente per diffondere le proprie parole d'ordine. Si può discutere questo, ma è molto difficile riuscire a trovare, se noi vogliamo individuare dei referenti empirici concreti del fenomeno populista, una serie di tematiche dal punto di vista proprio del collegamento alle credenze univoca, una serie univoca che caratterizzi l'azione degli attori populisti. Quindi un'ideologia, a mio parere, difficilmente può essere. Certo, Zanatta dice un'ideologia in senso debole, quindi molto debole, incompiuta, perché ha alcuni elementi dell'ideologia ma non tutti. Ecco, il problema è: se qualcosa ha un certo numero di elementi dell'ideologia ma non tutti, può essere considerato un'ideologia? Lasciamo la domanda in sospeso. Veniamo a un altro approccio. Un approccio questo invece che non pretende affatto di riscontrare una sostanza solida nel populismo, che ci vede un fluido, qualcosa di piuttosto liquido, che però proprio per questo si può riversare nei contesti più vari. E questo è l'approccio che considera il populismo come stile politico. Che il populismo caratterizzi uno stile politico, secondo me, non c'è alcun dubbio. E lo sappiamo benissimo. Oggi come oggi, gran parte delle riflessioni che si fanno giornalisticamente, nel dibattito così, a livello, diciamo, interpersonale, ma anche talvolta in sede di studi, è normale identificare uno stile politico populista e distinguerlo da altri stili politici. Tuttavia il problema è qualcosa che si ferma lì? È soltanto un elemento stilistico o è uno stile che deriva da qualcosa che gli preesiste e che fa sì che chi si ricollega a quel qualcosa adotti quel particolare stile? Perché il rischio qual è? Che guardando solo lo stile politico il populismo venga risolto, come per esempio giornalisticamente molto spesso si fa, nella demagogia. Allora non c'è bisogno di parlare di populismo, abbiamo un concetto che ci viene addirittura dalla Grecia classica, perché dobbiamo infilarci dentro dell'altra roba quando staremmo benissimo così? Ma non è così facile, non ho il tempo in questo senso per esemplificare, ma non è così facile ridurre il populismo alla demagogia. Fra l'altro la demagogia, è stato osservato, è uno strumento dell'azione politica che viene spesso storicamente, diciamo, abbiamo tanti esempi, che è stato utilizzato anche da attori che populisti in definitiva non erano o non appaiono, però in certi momenti hanno ritenuto opportuno tracciare l'apologia del demos del popolo ai loro scopi, che poi sono andati in direzioni molto diverse da quelle dell'azione politica degli attori propriamente populisti. Allora, la proposta alla quale io personalmente aderisco, che non ho inventato io, è quella di ritenere il populismo una mentalità. Nell'usare questo termine come referente scientifico mi richiamo a uno studioso, scienziato della politica, ma anche filosofo della politica, ma anche fortemente interessato alle tematiche di storia delle politiche, eccetera, che è Juan Linz, questo studioso spagnolo trasferito poi negli Stati Uniti d'America da moltissimi anni, il quale ha usato il concetto di mentalità per distinguere l'ideologia in un altro campo, e lo ha usato, a mio parere, molto proficuamente. Linz è conosciuto soprattutto per i suoi studi sui regimi non democratici, e a lui si fa risalire la formulazione contemporanea più autorevole della differenza tra autoritarismo e totalitarismo. E quando Linz enuncia cinque dimensioni lungo le quali, percorrendo le quali, si può arrivare a distinguere un tipo ideale di totalitarismo da un tipo ideale di autoritarismo, una di queste dimensioni la individua proprio nel fatto che il totalitarismo è caratterizzato da una ideologia in senso forte e l'autoritarismo no, nel senso che, lui dice appunto, è caratterizzato da una mentalità che crea delle modalità di azione, degli stili di intervento politico, anche talvolta quantomeno una parvenza di modelli tipo sociale, economico ed altro, ma si riferisce a concetti semplificati e che hanno un debole raccordo tra di loro. Per cui, per esempio, dice, nell'autoritarismo vi è questa adesione, spesso anche puramente emotiva, molto più che non cognitiva, ad alcune parole d'ordine che più o meno veicolano gli stessi contenuti: il patriottismo, l'ordine pubblico e alcuni altri, diciamo, elementi un po' talismano, così, che servono alla classe politica autoritaria, in generale soprattutto ai leader, per legittimare il proprio diritto a governare. Ecco, in questo senso io credo che il populismo si possa effettivamente collegare a una mentalità che a sua volta si potrebbe definire come una proiezione di stati d'animo. C'è una cosa che mi ha colpito sempre molto, in un articolo sul populismo piuttosto pionieristico inizio anni 70, che venne compreso nella prima edizione del dizionario di politica, allora Bobbio Matteucci Pasquale, che tra l'altro non è sempre rimasto all'interno delle varie edizioni del dizionario, ma nella prima questa voce c'era, ed era appunto la voce del populismo, firmata Ludovico Garruccio, allora pseudonimo, noto per alcuni studi significativi e importanti sui regimi populisti dell'America Latina. In realtà Garruccio, che allora si firmava col pseudonimo, appunto con questo pseudonimo, perché era un ambasciatore italiano che ha fatto un po' il giro, non dico di tutta l'America Latina, ma di gran parte di essa, era Ludovico di Camerana, incisa di Camerana, appunto, che poi ha ripreso, uscito, pensionato, diciamo, da questa sua esperienza, ha ripreso il suo nome nel firmare le cose. Garruccio, incisa di Camerana che dir si voglia, in quella voce aveva riportato, al di là di tutta una serie di altre considerazioni, un'affermazione di Juan Domingo Perón, che gli sembrava estremamente significativa per rappresentare che cosa il populismo sia. E adesso io non ho la citazione precisa sotto mano, ma sostanzialmente diceva che per Perón il popolo era un'entità che non si poteva descrivere in termini empirici, ma che di cui si sentiva la presenza perché questa veniva spontaneamente intuita. Ecco perché parlavo di uno stato d'animo, cioè l'idea che i populisti si fanno del popolo è che sia un'entità, come dire, spiritualmente esistente, no? Che non può avere una concrezione immediata, ma che ha un suo modo di aleggiare all'interno di una collettività. Si può pensare che molti populisti siano rozzi nella loro esposizione di principi e di modalità di azione, spesso lo sono. Non è necessariamente detto che devono essere stupidi tutti. E quindi qualche volta mi capita di discutere questa cosa con gli studenti che dicono: ma scusi, come fanno i populisti a ritenersi interpreti del popolo quando poi si presentano alle elezioni nei contesti democratici, ben che vada? Casi ci sono stati, ci sono. Possono avvicinarsi al 30%, ma comunque hanno un 70% della popolazione che non li vota. Il problema è proprio lì, nel senso che il populismo no, e i populisti non fanno coincidere il popolo con un'entità, vuol dire, corporea che ha una possibilità di espressione divisa in varie componenti. Il popolo dei populisti è un tutto che è stato disgregato da una azione negativa di tutta una serie di agenti storicamente esistiti che hanno polverizzato quello spirito unificante che secondo loro dovrebbe ricostituirsi, e però non si potrà ricostituire davvero se non quando, con un cammino più o meno lungo, questa opera di fusione mirabile verrà portata a compimento da chi? Da loro stessi, cioè dal movimento e dal leader, ovviamente, che sta alla guida di questo cammino. Quindi il loro problema è: il popolo c'è, ma non è consapevole di se stesso, perché molti agenti negativi lo hanno corrotto, quindi per forza noi oggi contiamo poco o comunque non abbastanza. Il nostro compito è riportare il popolo alla consapevolezza del suo vero essere, quindi passo dopo passo, indicandogli una meta finale, noi lo faremo arrivare fino a questo. Ma per ora il nostro compito è quello di riuscire ad opporci alle forze disgreganti. Vedremo tra un attimo, tra poco, che in questo senso il populismo, è vero quello che dicono molti suoi, diciamo, critici avversari, si nutre di nemici, di avversari in senso forte, che sono identificati come gli agenti patogeni che hanno corrotto l'originaria unità del popolo e l'hanno disgregato secondo una serie di linee che sono poi quelle della faziosità, dello scontro, per esempio, partitico, parlamentare, eccetera, eccetera, eccetera. No. Quindi il punto è questo: per loro il rapporto è quello, appunto, con una mentalità e con uno stato d'animo, è la proiezione immaginaria nella fictio, per cui il concetto di popolo naturalmente diventa una stella polare dell'azione politica. Ora, su questo vorrei, come dire, non spezzare una lancia a favore dei populisti, ma mettere in guardia da una semplificazione che talvolta, diciamo, in nome e per conto di una certa antipatia che i populisti possono suscitare, finisce per ledere un po' certi elementi di giudizio e di valutazione. Spesso si dice: ma il popolo dei populisti è un'entità del tutto fittizia, appunto, è una fizio. Sì, certo che lo è, ma la politica si nutre della fizio in quanto tale in tutti i contesti, perché la nazione dove sta? Cioè, concretamente, con che cosa è afferrabile? Perfino lo Stato, perché non si può ridurre soltanto alle istituzioni, che quelle possono essere più concrete. E tutti o quasi i concetti mobilitanti dell'azione politica hanno questo carattere di fizio. E d'altro canto, senza questo carattere non diventerebbero in qualche modo anche delle proiezioni, per dirla un po' alla sorella, delle idee forza verso le quali protendere. Se fossero semplicemente delle entità belle costruite, come dire, fornibili in scatole di montaggio, una volta ottenute le quali, quando ti sei messo a costruirla hai fatto già tutto, non ci sarebbe e non ci sarebbe mai stata mobilitazione politica. Quindi, come dire, il concetto di classe, tanto per risalire, come dire, a padri nobili, eccetera, certo, è come degli elementi di trasposizione empirica, però in buona parte ha anche questo carattere di vizio mobilitante, tant'è vero che per costruirlo occorre la coscienza di classe, occorre che la coscienza di classe si diffonda, perché la pura condizione soggettiva di rapporto con i processi di produzione non basta ad avere una costruzione di tutto ciò che potenzialmente la classe è. In vario su tutti i concetti, il concetto di ceto, per risalire a Weber, a Sombart, eccetera, e così via. Però il problema è che la fictio dei populisti, cioè il popolo dei populisti, ha una serie di funzioni ben precise. È un'entità fantasmatica, come ho detto, però ha potenzialmente un referente empirico di tipo diverso. Qui non abbiamo il tempo per stare a discettare su ognuna delle proposte in questo senso sono state fatte dagli studiosi, però mi pare interessante citare una bipartizione che risale a uno degli studiosi più accaniti, direi proprio, del populismo, nel senso che ha dedicato tantissime energie negli ultimi decenni, che è il francese Pierre-André Taguieff. Taguieff ha, diciamo, espresso, poi anche altri studiosi un po' ci giravano intorno, una distinzione importante fra due tipi di popolo richiamabili e richiamati da diversi populisti: il popolo come demos e il popolo come ethnos. Ora, il popolo come demos ha un suo referente forte, che è la territorialità. D'altronde demos nasce prima come elemento di definizione di una realtà territoriale e poi la parola si traspone, diciamo, nell'ambito che lo richiama il concetto di popolo. E qui quindi il popolo dei populisti che al concetto di demos si richiamano è composto da coloro che vivono all'interno di un certo territorio. Quindi è un concetto anche variabile. Ma il richiamo invece di certi populismi e populisti al concetto di ethnos, quindi popolo come ethnos, è ben diverso, perché richiama elementi definitori che quantomeno sono connessi a una tradizione culturale, a un'identità in senso forte, che poi può assumere anche connotazioni etniche in senso razziale, ma comunque, diciamo, rimaniamo al livello in cui pone questa cosa Taguieff, che è comunque appunto quello della realtà etnica nel senso forte. Qui non c'è un'immediata identificazione del popolo con una realtà territoriale. Si può far parte dell'etnos anche stando al di fuori dei confini, ad esempio, di uno Stato nazionale, e si può stare dentro quei confini e non far parte dell'etnos, perché si è stranieri. Da ciò il collegamento, che meriterebbe lunghe dissertazioni, ma non posso far troppo con lunga, speculare collegamento con la xenofobia, quindi con, come dire, se c'è l'ethnos ed è quindi una collettività, vedremo meglio fra pochissimo, una comunità di persone che si riconoscono come simili, che hanno radici comuni, che hanno un riferimento a un'identità forgiante, c'è anche lo xenos, ci sono gli xenoi, cioè ci sono quelli che non sono parte di quella identità, e che un conto è se stanno fuori dai confini territorialmente definiti della comunità, altro conto è se sono dentro questi confini. Chiaramente sono due forme di xenofobia ben diverse, quelle nei confronti, come dire, dello straniero che sta fuori e quello invece del cosiddetto straniero interno. Ma ripeto, questa è una cosa sicuramente interessante e importante, ma ora non possiamo più dedicare troppo tempo. Rimane il fatto che però tra le funzioni che il popolo come elemento legittimante del diritto anche a governare una collettività, fra le molte funzioni che il popolo ha quella di indicare una sorta di ideale di omogeneità alla cui ricerca i populisti vanno. Cioè, qui ancora mi soccorre Paul Taggart. Lui parla del populismo come, direi anche in quel suo caso abbastanza una mentalità, dominata dall'idea della ricostituzione di una comunità popolare. Ecco, mette molto in evidenza il concetto di comunità, distinguendolo secondo la vecchia linea di divisoria tracciata a fine 800 dal tedesco Ferdinand Tönnies, e nella ricostruzione della comunità il populismo, secondo Taggart, si rifà una sorta di età dell'oro, cioè pensa che si debbano, sia pure in forme attualizzate e moderne, ritrovare le linee di collegamento con una unità perduta che sta alle origini della storia di questo determinato popolo. Quindi c'è, voglio dire, una polemica contro tutti gli elementi che determinano, che hanno determinato, continuano a determinare e rischiano di determinare in futuro la dispersione delle radici. Da ciò, detto veramente per inciso, perché sennò qui apriremmo una falla immensa che porta chissà dove, il fatto che paradossalmente il populismo contemporaneo trae estremo vigore da un fenomeno preciso, che è la globalizzazione, fa della globalizzazione il suo nemico essenziale principale, che coordina in qualche modo la riflessione e l'azione di tutti i suoi interpreti. Sono tutti quanti connessi a una vigorosa denuncia dei mali della globalizzazione, che la globalizzazione è per loro sradicamento, quindi dispersione o addirittura annientamento delle specificità del popolo. Di quale popolo? Per dirla con la già citata Margaret Canavan, altra autrice molto importante appunto in questo campo, our people, il nostro popolo. Perché logicamente qual è il problema? Che i populisti ragionano secondo una mentalità comune, nelle loro linee di azione, per esempio nei programmi dei partiti o dei movimenti che si rifanno o che si consideriamo dall'esterno come appartenenti, a un filone populista, non necessariamente loro si designano in questo modo, consapevoli di quel tipo di sonorità, negativa che la parola ha acquisito. Ora, noi troviamo spessissimo linee di azione quasi identiche, però ognuno guarda al suo popolo. Poi ci sono in generale sempre, nei preamboli dei documenti, per esempio, riferimenti al diritto di ogni popolo all'autogoverno, naturale, però poi il passaggio successivo è: a me interessa il mio popolo, gli altri benissimo, però si facciano i fatti loro, ciascuno per proprio conto. Da questo punto di vista è stato notato, e mi pare un elemento interessante, anche questo va molto in discussione rispetto all'identificazione frettolosa con l'estrema destra o peggio col neofascismo eccetera eccetera, che i populisti in generale non sono affatto per un nazionalismo espansivo e aggressivo, ma sono per un nazionalismo fortemente isolazionista. Vogliono starsene, o almeno dicono di volersene stare, ma in genere è così, come dire, pacifici e indisturbati dentro i propri confini, non vogliono gli altri, fuori gli stranieri, stiamo tra di noi, costruiamo tutta la nostra, come dire, ricostruiamo il tessuto connettivo del nostro popolo, della nostra nazione, ma tutto deve svolgersi nel nostro perimetro. Militarismo, tracce infinitesimali, bellicismo, tracce infinitesimali, mentre nell'estrema destra, il neofascismo, ce ne sono a valanghe. E perché queste differenze? Perché nel pantheon dei populisti il popolo sta sopra, è l'elemento legittimante di ogni altra manifestazione dell'ordine politico. La nazione, come proiezione culturale del popolo e della sua volontà, sta a livello intermedio, lo Stato sta in fondo. Ed è esattamente il contrario dell'impostazione tipica dei movimenti neofascisti o di estrema destra, per i quali il popolo in sé sarebbe una massa bruta se non venisse fuso dallo Stato nella nazione che lo eleva, per cui poi si può dire di fare l'interesse del popolo, ma perché c'è, come dire, questa elite di personaggi invocati dalla storia per straordinarie qualità che devono svolgere il compito storico di quel popolo, che quindi lo sottraggono a questa posizione di massa bruta. Per i populisti non è così, non è così affatto. Lo Stato sì, serve perché deve assicurare l'ordine pubblico, perché deve limitare, so io, i flussi migratori, perché, ma per moltissimi versi non deve invadere che cosa? La vita dell'uomo qualunque. Non è casuale che ovviamente io citi questa espressione, perché il qualunquismo in Italia, sia pure a suo modo, con delle varianti, eccetera, è un fenomeno analogo e temporalmente di poco più tardivo, il pujadismo in Francia, sono stati i due prototipi del nuovo populismo che invece si è manifestato in Europa soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta e nel periodo successivo. Margaret Canavan ha costruito una tipologia dei significati, diciamo, del populismo, che qui non riprenderò per esteso, nel quale ha visto come questa mentalità si possa declinare in forme abbastanza distinte, per cui, per dire, c'è comunque il common people, che è appunto l'uomo comune, quel popolo costituito dall'uomo comune, l'uomo della strada, insomma, da quello che non vuole, appunto, come diceva Giannini, no? Vediamo Giannini, che gli si rompano i cosiddetti, insomma, che lo Stato deve fare il poco necessario e indispensabile, ma poi, insomma, è il singolo, che è la folla che deve costruirsi per proprio conto un percorso. C'è appunto l'our people, il popolo etnico. C'è l'ordinary people, con il popolino, cioè quello minuto, insomma, fatto di quelli che sono soffocati dalle grandi potenze del denaro, cioè dalla burocrazia, tutti i nemici, diciamo, che il populismo individua, e ce ne sono ancora altri tipi. E, però tutti questi convergono in che cosa? In quest'idea di un'entità che non è più coesa ma dovrebbe esserlo, cioè appunto questo popolo dei populisti è idealmente quello che andrebbe ricostruito. Che cos'è? È un'entità fortemente coesa, dice bene il Garruccio, incisa di Camerale, che dir si voglia, in questo senso il populismo si vede proiettato una funzione cicatrizzante, cioè nella società deve ricucire le fratture che hanno portato a lacerare, a rovinare l'unità originaria del popolo. I populisti, per esempio, in questo senso sono ferocemente avversi a ogni lettura classista della dialettica socio-economica. Oppongono, almeno questa è la mia interpretazione, su questo, diciamo, ho tentato già articolo 2004, anche prima nel libro L'Italia Populista, 2003, una lettura, insomma, quantomeno mia, spero anche un po' originale, ma i populisti contrappongono la lettura di una dinamica sociale distinta per classi, quella che invece si articola lungo le funzioni. Hanno una visione funzionalista della società. Nella loro retorica ogni soggetto, a qualunque punto del gradino della scala sociale si collochi, ha diritto a pari dignità purché persegua gli interessi popolari. Quindi, se l'imprenditore è ricco, bene, quindi sta in alto, però svolge una funzione di utilità sociale perché dà lavoro, perché fa, va bene. Se il ricco è un finanziere che gioca con realtà immateriali, che è cosmopolita, che è legato a circuiti non chiari, allora va malissimo. Per cui l'imprenditore è buono, ma il finanziere è molto cattivo. Chi sta negli ultimi gradini, se è un nulla facente, allora no, un depravato, un marginale, eccetera, va combattuto. Se è l'umile spazzino delle strade, va bene che ci sia, perché ognuno deve fare quel che gli è, come dire, quello che sta nel suo destino, in un certo senso, a vantaggio della collettività. Un po' per rifarsi sempre ai modelli, diciamo, classici, c'è un po' dell'apologo di Menenio Agrippa, cioè c'è l'idea che tutto si debba svolgere in senso organico. Sono organicisti i populisti, non sono meccanicisti, ecco, non possono vedere se non come un organismo il popolo, di cui bisogna ricostruire questo elemento fondamentale. E quindi in questa visione funzionalista e di coesione dell'insieme, è chiaro che la loro diciamo disposizione psicologica è una disposizione introflessa e non estroflessa. Qual è, diciamo, su un piano ampio, il grande nemico del populismo? È il cosmopolitismo. Sempre Garrucci, in Cesare Camerana, conclude il suo articolo del 72, mi sembra, che poi, al quale poi ha posposto un'aggiunta molti anni dopo, quando gli ho proposto di pubblicare su una rivista che saltuariamente riesco a far uscire, di studi politici, appunto Trasgressioni, gli ho proposto di ripubblicare quel testo, non l'ho fatto, ho messo una postilla ed è tornato sulla questione. Aveva, diciamo, provocatoriamente fatto questa chiusa, proposto questa chiusa dell'articolo, e diceva: perché il populismo è importante da studiare oggi? Perché in fondo, dagli immortali principi del 1789, sono scaturiti tre filoni di pensiero politico. Dalla liberté, dalla libertà, è scaturito il liberalismo con tutte le sue varianti; dall'égalité è scaturito il socialismo con tutte le sue varianti; ma dalla fraternité è scaturito il populismo. Attenzione, scrive nel 72, quando il suo modello di riferimento è l'America Latina. L'America Latina, per una serie di connotazioni storico, socio-economiche, eccetera, ha visto dei populismi non xenofobi, perché si è sviluppata in contesti etnicamente misti e ha richiamato un concetto di fusione popolo-nazione che non poteva discriminare quanto si era già integrato. Conseguentemente è chiaro che il riferimento alla fraternità tornava comodo a Garruccio, a Cesare Camerana, perché se si guardava a Perón, se si guardava a Castro, se si guardava a Rojas Pinilla, che in Colombia, a Paz Estenssoro in Bolivia, eccetera, tutti questi fenomeni qua, risaltava proprio questo dato, cioè dell'elemento fusionale, si potrebbe dire, che portava a ritenere tutti fratelli nel popolo contro chi? Contro l'oligarchia, come veniva chiamata un po' dappertutto, come tuttora buona parte viene chiamata, diciamo, dai populisti in America Latina. Chavez, che è uno straordinario, come dire, esempio di populismo realizzato, sono due volte con grande piacere, diciamo, per il periodo in Venezuela, e non mi perdevo la domenica, quando c'era lo presidente, la sua trasmissione, insomma, a costo di rimanermi, invece ovviamente ero anche un po' in vacanza, almeno in uno dei due casi lo ero anche un po' di più che un po', però nell'altro invece facevo anche ricerche, ma a costo di rimanermene, come dire, in albergo, cioè, no, insomma, un po' di ore dovevo passare. Io avevo un'agendina come questa, mi ricordo in quell'occasione, E a notare il fatto che venne con molto orgoglio citato dallo stesso Chavez sui dati che avevano dato a quelli della televisione dove si esibiva, dice: vabbè, oggi abbiamo fatto in effetti il record, la trasmissione è durata 7 ore e 43 minuti. Insomma, io non l'avevo vista tutta, però 4 ore sì. E mi è capitato, dicevo, di vederla varie volte. È veramente straordinaria la sua capacità di incarnare idealtipicamente il populismo. E con chi se la prende Chavez? Con gli oligarchi. Tuttora, l'oligarchia non ha patria, non è popolo, è non popolo. La parola popolo sulle labbra di Chavez in quelle trasmissioni non so quante decine e decine di volte esca, ed è sempre usata in questa contrapposizione. E allora ecco il discorso, riprendiamo il discorso di Garruccio, fraternità. Uno potrebbe dire, mi è stato detto giustamente nelle discussioni che abbiamo avuto con questo, su altri colleghi, con gli studenti, eccetera, ma fraternità, ma insomma, questi ce l'hanno a morte con gli immigrati, eccetera, quale fraternità? È certo, perché è un'altra lettura della fraternità, è la famosa disputa sulla questione di chi è il prossimo. Il prossimo è il prossimo, chi mi è più prossimo, quindi gli altri no, perché il mio prossimo si limita ai vicini, o è universalisticamente il genere umano? Sono due letture molto diverse. Certo, c'è, come dire, la versione cristiana, tutti siamo fratelli, ma c'è anche la versione banalmente quotidiana, qualcuno un fratello ce l'ha. Io no, sono figlio unico, ma uno c'è un fratello, una sorella, eccetera. Uno di coloro che più acutamente hanno utilizzato per la propria carriera politica le tematiche del populismo, lì sì, venendo dall'estrema destra e, come dire, cercando di riciclarsi attraverso un approccio sempre più forte a tematiche populiste che ora lì hanno preso il sopravvento, che è Jean-Marie Le Pen, il leader francese Front National. Per lungo tempo, diciamo, fu al centro delle discussioni giornalistiche e mediatiche, perché in una trasmissione televisiva, quando l'avevano accusato di essere xenofobo, razzista verso la condizione, lui fece raccontò questa storiellina dicendo: no, io non è che sono né razzista né xenofobo, però il problema è che io voglio più bene a mia sorella che a mia cugina, perché è più prossimo mio, eccetera. Voglio più bene alla mia cugina che alla sua vicina, perché eccetera eccetera, voglio più bene alla sua vicina, eccetera, tutta una storiella di questo tipo, nel senso che insisteva sul fatto che il concetto di prossimo, di fraternità e così via ha dei referenti ben precisi, che, come dire, qui è il popolo intesa come una famiglia, una larga famiglia allargata, però che ha dei limiti, cioè poi chi non è della famiglia. Ora, non so se sto sforando, quindi vado a finire nel giro di pochi minuti, ma su queste basi la questione del, diciamo, fondamentale del populismo è quale sbocco dare alla, come potrei chiamarla, è una brutta parola che i politologi masticano, ma devo dire mi è sempre stata un po' ostica, alla operazionalizzazione di questo concetto. Quindi come possono operazionalizzare questo concetto e farne poi il fulcro di un'azione politica efficace, quando meno in positivo, perché poi in negativo abbiamo detto vivono di nemici, ne ho citati alcuni, ma magari se ne possono citare diversi altri, già citato appunto gli stranieri, i cosmopoliti, i finanzieri, gli intellettuali. C'è una cosa bellissima, l'ho riportata già nell'Italia populista, ma insomma, chi non l'ha letto, mi diverto qua a recitarla. Ma quando studiavo le cose di Guglielmo Giannini, ai tempi del nuovo qualunque, devo dire, nella lettura dei suoi testi c'era uno che mi ha colpito molto, sarà una questione di masochismo, ma quando diceva che la caratteristica degli intellettuali è che loro hanno i calli non sulle mani ma sul cervello. Non c'è male. Quindi c'è la morte degli intellettuali, come dire, sono dei punti chiacchieroni, parassiti, che ce l'hanno sempre con le cose astratte, non si capiscono, eccetera. Ce ne sono vari altri nemici, appunto, i sindacalisti intesi come quelli che dividono la società in classi, poi sono anche i sindacalisti buoni, per esempio a Perón mi piacevano molto, invece quelli che rinunciavano alla lotta di classe, si impegnavano in forme di tipo corporativo e compagnia. Ma insomma, l'operazionalizzazione che svolgono è molto legata al concetto di democrazia in realtà. Ecco, vorrei concludere proprio su questo aspetto, cioè qual è il rapporto che si pone fra populismo e democrazia. Rapporto sul piano dell'analisi teorica, dei programmi, eccetera. Poi chiaramente tutte le realtà astratte vanno concretamente misurate sul metodo empirico. Io credo sia chiaro, sto cercando di descrivere il populismo per come il populismo si descrive, cioè per quello che appare ed è. Poi il discorso, diciamo, della critica ogni tanto è già fuoriuscito, ma è evidente che si può svolgere in tutta un'altra maniera. Ma come facciamo, per esempio, che so io, il socialismo, il liberalismo, il comunismo e così via, il nazionalismo, è importante vederlo nell'autodefinizione, poi naturalmente è chiaro che le linee di critica sono molteplici. Allora, un punto importante è questo. Anche qui Margaret Canovan, autrice molto feconda su questo punto, e di cui infatti ho voluto tradurre e pubblicare in italiano su questa rivista che citavo, Trasgressioni, due contributi, e un altro è stato pubblicato a suo tempo da Europa Europe, questa appunto rivista collegata all'Istituto Gramsci, che veniva allora appunto pubblicata con una certa continuità. Canovan dice che se si vuole capire bene il rapporto che esiste fra populismo e democrazia, bisogna ricorrere alla metafora, all'immagine di due gemelli litigiosi, come dire, che hanno un'origine comune, cioè il concetto dell'autogoverno del popolo, ma che poi si trovano in dissenso quasi continuo. Perché? Perché lei a sua volta ricorre a uno studioso importante del pensiero politico, un po' trascurato magari il dibattito da noi, ma che è Michael Oakeshott, che ha distinto, diciamo, due approcci alla politica, allo studio della politica, e ha sostanzialmente distinto un approccio alla politica che la proietta quasi come una fede, quindi tutto il campo delle ideologie, delle visioni del mondo, delle credenze, e un altro invece che la vede in una chiave molto più pragmatica, quindi pragmatismo e, se volete, fideismo, come due approcci molto diversi. E sostiene che in realtà la democrazia, per come si è storicamente sviluppata, soprattutto nel suo connubio con il liberalismo, ha finito per incarnare totalmente la visione pragmatica della politica. E perciò si è esposta alla critica di chi invece perseguiva una visione fideistica dello stesso concetto e rimproverava al pragmatismo il tradimento di alcuni degli ideali originali, a partire dallo stesso concetto di autogoverno popolare. Per cui, dice Canovan, i populisti hanno un ideale raccordabile a quello della democrazia diretta e considerano la rappresentanza come un tradimento di questo ideale. Ma non solo, c'è un problema irrisolubile per i populisti nel loro rapporto con la democrazia, poiché la loro idea è che il demos o l'ethnos, ma mettiamolo anche nella versione demos, vuol dire sia caduto storicamente in una fase di deliquescenza, di disintegrazione, eccetera, eccetera, ma vada ricostituito come unitarietà, per loro l'autogoverno del popolo è l'autogoverno di un'entità che parla con una voce sola. Qui, a questo punto, veramente dovrei già fuggire, perché su questo tema, professor Gallio, comincio davvero a aver paura, perché, come dire, devo fare una citazione schmittiana, quindi la cosa qua un po' mi terrorizza. Però, la fa Canovan, io la riprendo da lei, quindi insomma se ha sbagliato io prendo la colpa sulla seconda battuta. Però si riferisce appunto a un passaggio di Schmitt quando parla del, diciamo, del rapporto democrazia-liberalismo, e si riferisce proprio a quello dei plebisciti, e dice che il plebiscito è l'unico contesto nel quale il popolo parla con una voce sola per dire o sì o no. Quindi c'è, come dire, l'idea che poi si raccordi, una volta stabilito il rapporto fra sì o no, eccetera, si raccordi a un'entità unica. Ma il problema è che la democrazia, come la intendiamo nei contesti liberali, non parla, non fa parlare il popolo con una voce sola, semmai ricostituisce a posteriori, naturalmente, l'unicità del comando politico nei governi, ma dà per scontata la premessa della pluralità delle voci che si esprimono. Il pluralismo è il riconoscimento in positivo della pluralità, e questo il populismo lo digerisce con estrema fatica. Lo ammette come elemento di passaggio, per cui i movimenti populisti si presentano alle elezioni, si pongono dialetticamente nei confronti con gli altri, ancora una volta a differenza dei movimenti di estrema destra, non sono coinvolti quasi mai o mai in episodi di violenza dei loro sostenitori, appunto in campagne elettorali ed altro, però faticano molto a dare un carattere positivo alla pluralità delle espressioni in confronto e in conflitto, perché la loro visione ideale è aconflittuale, è anticonflittuale, è appunto cicatrizzante. Quindi per loro la versione moderna della democrazia rimane qualcosa di difficilmente digeribile. Il loro ideale è quello della dissoluzione di questa pluralità per un ritorno all'unità, e lo si vede anche quando mirano a sostenere degli strumenti di applicazione di quella che potremmo chiamare una democrazia diretta, che diciamo volgono tutti verso l'idea che il vero mandato di un rappresentante dovrebbe essere il mandato imperativo. Tu sei lì perché io ti ci ho messo, il popolo ti ci ha messo, passi anche che sia una frazione del popolo, però devi fare esattamente quello che io ti ho impegnato a fare. Se non lo fai, devi decadere. Infatti i populisti sostengono che bisognerebbe estendere laddove possibile quell'istituto che per la verità esiste pochissimo oggi nel contesto internazionale, che è, per dirla con l'esempio californiano, che è poi quello più noto a causa Schwarzenegger, l'istituto del recall, del richiamo, no? La possibilità di raccogliere un numero sufficiente di sottoscrizioni per arrivare a una nuova votazione, in cui appunto il governatore della California, tu lo puoi, puoi devi esprimere sulla scheda per dire sì o no, lo voglio cambiare oppure no, e parallelamente hai i candidati alternativi. Se passa il sì, lo voglio cambiare, quello che ha preso più voti fra i candidati alternativi diventa, subentra, Schwarzenegger la prima volta riuscì ad affermarsi in questo modo. Il recall i populisti lo vorrebbero ovunque, perché vogliono il mandato imperativo, non ci stai, ti caccio, cioè ti elimino da questo tipo di posizione. E allora quindi revoca il mandato e il mandato imperativo. Questo è il mio avvio alla conclusione. A cosa porta? Porta al fatto che il primato del popolo finisce per essere visto come stabilmente insidiato dalla tendenza dei rappresentanti a costituirsi come una casta, diremmo oggi, autoreferenziale. Ecco perché i populisti in genere, sempre direi, c'è il caso dell'America Latina che un po' fa discutere, ma insomma, la vedremo se è il caso di due parole su quello, però normalmente si presentano come fautori di una forma forte di protesta anti-establishment. Sono sempre ipercritici, protestatari, eccetera. E anche quando qualche loro esponente va al governo, tendono a polemizzare contro che cosa? contro quegli aspetti del sistema politico di cui sono ampiamente parte, che considerano limitativi della possibilità diretta di espressione del popolo attraverso di loro, che sono ovviamente i ventriloqui e i portavoce. Da ciò la polemica che diventa non solo anti-establishment ma anti-istituzioni, diventa una polemica anti-istituzionale, e lo sappiamo benissimo, no? Viviamo in un paese in cui questo è ormai da parecchi anni moneta corrente. E c'è sempre la rivendicazione dei populisti di vario genere della propria estraneità strutturale a quella classe politica di cui però di fatto con gli anni sono venuti a costituire una talvolta neanche tanto secondaria componente. Ci tengono profondamente a attaccare tutto questo, fra l'altro, perché non so perché, vabbè, perché non mi leggono, fa anche bene, ma i miei colleghi insistano nello scrivere, per esempio quelli che fanno gli editorialisti, eccetera, beati loro, che Berlusconi ha inventato l'espressione del teatrino della politica. Non l'ha inventata lui, l'ha inventata Guglielmo Giannini, tanto in citazione con la fonte, insomma, nel mio libretto sull'Italia populista. Non è casuale, cioè è un classico questo della polemica dei populisti, dappertutto, e non perché si copiano, si leggono l'un con gli altri, ma perché per loro è spontaneo di definire questo quadro della politica istituzionale appunto come un teatro in cui si recita una cattiva commedia che ha dei protagonisti, non so, come i pupi siciliani, no? Litigiosi, si prendono a colpi di spada, eccetera, eccetera. Le polemiche contro il parlamentarismo dei populisti sono veramente vecchie come la loro stessa origine, e sono costanti. Perché? Perché le polemiche parlamentari sono fonte di divisione. Ed ecco un altro dei loro nemici, i partiti, che vedono come parti. Difatti, questo è stato notato da tutti, rarissimamente noi possiamo caratterizzare come populista un movimento politico che di fatto adotti la espressione partito, movimento, fronte, lega, eccetera, tutte queste unione, queste sono, diciamo, le etichette che utilizzano, perché vogliono dare l'idea di non avere a che fare con i partiti, che sono secondo loro l'elemento foriero di una massima fase di disgregazione litigiosa dell'entità popolo. Quindi sono contrari a tutto questo, e quindi il professionismo politico è un loro avversario fondamentale. Il professionismo politico si collega alle istituzioni, ecco perché la posizione, diciamo, dei populisti è fortemente antistituzionale. Ma vorrei aggiungere ancora su questo un paio di parole che qui sono un po' originali, cioè sono riflessioni più recenti, non ho mai messo nero su bianco, ma l'impressione è che i fenomeni populisti non sopportino istituzionalizzazione, nemmeno al loro interno, strutturazione, perché il pubblico di riferimento dei populisti ha, questo è stato detto da ben altri, sempre da Taggart ad esempio, ha un'idea semplicistica e semplificata della politica, classica considerazione del populista ruspante di base. Io non capisco perché questi qua che comandano, eccetera, complicano sempre tutto. Ma se basterebbe fare come per la gestione di una piccola azienda, della famiglia, eccetera, fai le cose ordinatamente, metti qui, metti là, si risolverebbe tutto. Cioè, questi no, stanno lì, si discutono, litigano, fanno paroloni, però non arrivano a niente. Questo è un classico argomento dei populisti, no? Hanno questo tipo di visione semplificata e semplificante della politica. Ma questo ha anche degli effetti sui quali però non c'è stata discussione, che appunto è il fatto che i loro sostenitori normalmente non hanno tendenza a volersi mobilitare con continuità. Non sono grandi frequentatori della piazza, tanto per essere chiari. Taggart dice bene: sono spesso legati al concetto di maggioranza silenziosa. Quindi non sono attivisti. Tante volte mi è capitato di discutere con colleghi che sono studiato molto bene la Lega, su un punto che Per me era un po' scontato, devo dire. Invece per qualcuno di questi colleghi era un po' una sorpresa. Dice, però certo, la Lega si è rafforzata molto, la questione della questa insistenza sul fatto che la Lega è un partito quasi leninista, eccetera. Vi dico subito, io che ho studiato e sto studiando da molti anni, non riesco mai a trovare il tempo e forse la volontà di quagliare tutto questo in un libro che teoricamente il mulino mi ha chiesto da molto tempo, ma insomma ho seguito lo sviluppo, su questo io non sono d'accordo. Basta vedere una cosa per dirne una, che nell'avanzata in regioni appunto estranee alla Padania classica o comunque al luogo di insediamento originario del leghismo, se uno va a vedere la carta geografica del loro sviluppo, persino in Toscana per dire, questi ottengono alle ultime elezioni, ad esempio, regionali, hanno ottenuto pressoché la stessa percentuale di voto sparsa su decine e decine di comuni nelle varie province della Toscana, in un'infinità di zone dove non avevano nessuna sezione, niente, nessuna struttura, cioè, e anche dove ce l'avevano non hanno avuto molto di più. È un fenomeno molto più di opinione per certi versi, che non collegato a questa straordinaria organizzazione che funziona benissimo. Parlavo con un giovane collega che tra l'altro è irlandese, ma fa un dottorato a Torino, Malcolm McDonald, Duncan McDonald, il quale mi diceva, io sto lavorando fortemente sulla base, ma tutte queste chiacchiere sull'iperorganizzazione, sì, è vero che hanno sezioni in tante parti, in Veneto, in Lombardia, eccetera, cioè, però io sono andato a verificare che molto spesso queste sezioni esistono sulla carta, cioè sono mai aperte, non funzionano e compagnia. Ma questo perché? Perché fatte le debite eccezioni, il militante leghista vero è, diciamo, un caso in questo senso deviante dal simpatizzante di base, il sostenitore non è il vecchio simpatizzante attivo dei partiti tradizionali che abbiamo conosciuto un'epoca. Vota, dice la sua da barbiere come al bar chiacchierando con gli amici di qua e di là, ma non è mobilitabile con continuità e non vuole mobilitarsi. Dicevo prima, sorpresa dei colleghi, pur hanno questa organizzazione, ma quando fanno un corteo a Milano tirano su al massimo 2000 persone quando gli va bene, ti credo, perché non è nelle corde della mentalità populista far politica attiva a quel livello. Come dire, c'è chi lo sa fare bene, deleghiamo lui, c'è il leader con la sua cerchia eccetera, però basta, null'altro di questo genere. Ha voglia Bossi a dire che porterà in piazza 300.000, 1 milione, eccetera. Non li porterà mai, come tutti i leader populisti. Anche quelli che prendono il 30% alle elezioni non hanno movimenti politici in grado di, in una campagna elettorale, di fare la lunata oceanica. Non ce l'hanno, perché il loro sostenitore è per l'appunto quello che non vuole essere coinvolto dalla politica, che giudica una cosa sporca. In questo senso sì, davvero il populismo è antipolitico, in questo senso, che non ha alcun piacere di mescolarsi alla politica, diciamo, attiva che confina con la politica professionale. Che poi si possa creare un ceto politico, ovviamente, di imprenditori del populismo di professione, questo va da sé, lo vediamo. Molti però preferiscono una sorta di semiprofessionismo o di semidilettantismo. Non è un caso, ad esempio, che in questo senso le stesse amministrazioni leghiste locali spesso riescano a reclutare, come dire, personaggi un po' tecnici, di cui si avvalgono per una serie di funzioni. Chiudo con brevissime considerazioni. Detto tutto questo, quindi, il populismo è una meteora, non è un'ideologia, non è portato all'azione politica continuativa, ha spesso e volentieri come leader degli outsiders della politica, quindi che possono avere un grande fulgido momento di espansione, però, come dire, non hanno dietro le spalle un apparato che contribuisca poi a creare per loro dei delfini, dei continuatori, anzi molto spesso nei movimenti politici esiste un grosso problema di ricambio della leadership. Eppure molti dati ci dicono che il populismo non è un fenomeno così effimero, è un fenomeno ciclico, che è un'altra cosa. E perché questo sarebbe oggetto di altro tipo di, come dire, di incontro che, su quale altri potrebbero o potranno ovviamente esercitarsi. Perché il populismo si nutre, e qui mi soccorrono altri due importanti studiosi del fenomeno, due francesi, Yves Menier e Yves Surel, che hanno pubblicato un volume che ha avuto due edizioni anche dal Mulino sul populismo e democrazia, perché il populismo si nutre costantemente dello scarto che esiste fra le promesse che le democrazie fanno e quello che mantengono. In questo iato, in questo scarto, i populisti pescano moltissimo nell'insoddisfazione, nel disagio, in certe forme, diciamo, anche di acredine che si sviluppa. Pensiamo per esempio a tutta la tematica della frustrazione di fronte ai fenomeni migratori di massa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un dato sul quale riflettere. Per esempio, più volte si è detto: ah, questa grande ascesa del movimento politico populista X nel determinato paese adesso è destinata a scomparire perché il leader è morto, l'hanno messo in galera, anche questo, cioè. Casi, in Danimarca nasce il primo partito neopopulista significativo negli anni 70, un avvocato antifisco, antitasse, Mogens Glistrup, lo mette in pre in piedi e si presenta di punto in bianco, botto tremendo all'inizio, un movimento inesistente in sostanza, e prende subito più del 12%, alle successive 16%, insomma una cosa che... Glistrup, avvocato antitasse, ne fa talmente tante che poi fa una campagna, diciamo, di sciopero fiscale, benissimo, in Danimarca, sono in Danimarca, quindi lo mettono in galera, lo condannano, eccetera. Lui non riesce in effetti, quando torna fuori, a riprendere in mano il movimento, però una signora che, come diceva una volta un giornalista danese in un'intervista, dice: ma è il prototipo della casalinga che uno penserebbe veramente contrario di ogni funzione politica. La signora Pia Kirsgaard gli fa, quando rientra, una battaglia interna dicendo che le sue posizioni sono inadeguate, cambia il nome del partito, perché quello originale è detenuto da Glistrup, crea il Partito del Popolo Danese e riprende più voti di prima, e adesso è una presenza attestata su 16-17% stabilmente. Caso austriaco, la morte di Haider, tutti l'hanno dato per finito, e invece Der SPÖ, anche quando Haider era ancora vivo, ma si era già staccato dal suo partito, perché era creato un altro movimento, è riuscito a recuperare e in alcuni casi addirittura a prendere ancora più voti in alcune elezioni locali di quello che aveva fatto il partito haideriano a suo tempo. Ma ce ne sono diversi altri. Olanda, Pim Fortuyn, astro nascente, esplosivo, straordinario, grandissimo successo, lo ammazzano, e sembra all'origine delle elezioni, sì, tanti voti alle elezioni, però il partito si scompagina subito, va al governo, un disastro, fenomeno chiuso, e viene fuori Geert Wilders, che è questo personaggio uscito dai liberali, che adesso è diventato appunto un personaggio di primo piano, prende le redini di una fortissima posizione anti-islamica, antipolitica, eccetera, eccetera, e diventa di nuovo l'astro nascente, prende il 17%. Cioè, cosa voglio dire con questo? Il populismo non è legato a fenomeni di strutturazione organizzativa. Coglie degli umori e dà forza a delle reazioni umorali e psicologiche che quindi lo rendono di fatto in quest'epoca un protagonista ciclico delle scene politiche. Non dappertutto, questo è vero, e tra l'altro una cosa che mi sono compiaciuto di far notare a chi parlava di un'identificazione per estrema destra del populismo, si noterà che mi sono tenuto poi molto alla lontana sulla questione della trasversalità del populismo sul rispetto a sinistra e destra, ho cercato di evitare di entrare su questo punto, che peraltro sarebbe interessante anche quello, ma dicevo, fatto notare che il populismo ha avuto i suoi peggiori risultati sin qui, sul piano politico, in quei paesi in cui l'autoritarismo di estrema destra è stato al governo più a lungo: Spagna, Portogallo, anche in Grecia, dove adesso peraltro ha avuto una certa ripresa, ma dove tra l'altro ci sono caratteri populisti del PASOK, cioè del Partito Socialista Ufficiale, che quindi ha, diciamo, gli ha un po' scavato il terreno sotto i piedi. E probabilmente perché? Perché per l'appunto, lo dice bene Canovan, lo dicono anche Meunier e Surel, e concordo con loro, il populismo ha bisogno della democrazia e delle sue promesse non mantenute come terreno per potersi fare strada. Non è il precorritore di svolte autoritarie, come invece l'estrema destra naturalmente è. Ecco, su questo punto quindi la nostra riflessione, secondo me, si può concludere con una considerazione che, per quanto possa apparire e per certi versi sia un agente patogeno, se noi lo consideriamo in relazione ad alcuni dei principi fondanti della democrazia, a partire dal pluralismo di cui ho parlato, accennando a questa incompatibilità di fondo, per altri versi io credo che il populismo sia destinato nel nostro tempo a rappresentare una presenza fisiologica e continuativa, ancorché ciclica, nella dialettica politica, perché le democrazie contemporanee risentono dello scostamento tra gli aspetti normativi della teoria democratica, che hanno promesso troppo, verosimilmente, e la capacità di tradurre le promesse in fatti. Per cui quello che è stato chiamato il disincanto democratico da studiosi assolutamente di fede democratica, come Krauss e vari altri, il disincanto democratico rischia di fornire ai populisti ragioni e truppe. Per cui io credo che anche tutti coloro che, a buona ragione, quantomeno soggettiva, combattono il populismo con una tendenza, diciamo, disgregativa di alcuni aspetti democratici che a loro stanno particolarmente a cuore, si debbano in qualche modo rassegnare al fatto che non avrà una possibilità di successo un'eventuale strategia, e ne sono state tentate tante, di cordone sanitario, di esclusione costante, diciamo, di questo tipo di formazioni dalla dialettica democratica corrente. Si pensi ad esempio al fatto che il successo di uno di questi movimenti, Flams Blok, che poi oggi si chiama Flams Belang, nelle Fiandre, nella parte fiamminga del Belgio, diciamo, ha addirittura portato a varare delle proposte, poi non sono state approvate, ma sono arrivate fino in Parlamento, a negare il rimborso elettorale a questo partito che prendeva consistente, prende consistente quote di voto, proprio perché si riteneva che, sebbene venisse molto votato, non dovesse essergli riconosciuto un carattere, diciamo, di legittimità democratica. Però malgrado tutto questo i risultati non sono stati ottenuti, proprio perché il problema non è neutralizzare l'attore politico populista, il problema sarebbe quello di neutralizzare il gap esistente fra promesse e realizzazioni. E siccome da questo punto di vista io, modestamente, aderisco, come dire, a una visione realistica della politica, un'analisi realistica della politica, non mi farei troppe illusioni, che lascio volentieri agli idealisti e agli utopisti, due categorie distinte ma un po' confinanti, che sono molto gradevoli dal punto di vista delle intenzioni, ma che talvolta, purtroppo, sovrapponendo le intenzioni ai fatti, perdono un po' il contatto con la realtà, cosa che va benissimo per tanti, per gli analisti politici che, per giunta, pretendo di maneggiare un po' scientificamente l'argomento, è un peccato grave. Io ho tanti peccati gravi per i quali sarò giudicato, ma spero almeno questo di non avercelo. Grazie.